Grazie, allora passerei adesso a Monique, per la quale avrei una domanda, e poi vorrei ritornare, non so se a un secondo giro, magari introdotto da qualche domanda di chiarimento rispetto a alcune cose che avete lanciato. Monique Vogt è qui con l'amministratore delegato di Palazzo Grassi, che è il più grosso investimento fatto da un privato da lungo tempo. E quindi direi, mi piacerebbe, sono molte le cose, non certo devo suggerirtene, ne avrai già molte, mi piacerebbe che tu entrassi nel merito di qualcosa che è entrato molte volte nel nostro discorso iniziale, ma anche richiamato, che è cosa può fare, qual è la responsabilità che può avere una grande istituzione privata che opera sul mercato dell'arte rispetto agli artisti, per richiamare il suggerimento di Cesare, Pietro Iusti, rispetto alla sperimentazione, perché in una posizione piuttosto, voi siete in una posizione indubbiamente unica, e tra l'altro appunto sono molto curioso ovviamente per la tua storia personale, per come riesci a portare la tua storia personale, non solo passata, perché sei ancora all'interno di Fondazione Roma Europa in una posizione rilevante.
Ok, allora cercherò di raccontare qualcosa, ma primo mi è molto interessato ascoltare voi tre, non nella posizione in cui sono oggi, ma in quello che ero quando lavoravo con Fabrizio Grifasi a Roma Europa, perché ovviamente l'esperienza che abbiamo avuto con una fondazione bancaria è quella di Roma, e che è radicalmente diversa di tutto quello che ci avete raccontato, perché alla fine io direi che grosso modo il presidente della Fondazione di Roma si comporta come quello che critichiamo quando diciamo che i politici fanno i programmi loro stessi, cioè, lì si va e grosso modo decide del programma dell'orchestra, il direttore d'orchestra, e di cambiare sì, tu vuoi avere un aiuto finanziario, vuole intervenire su tutto, che è esattamente il contrario di tutto quello che ho sentito adesso, perché quello che in un certo senso aspetterei di una fondazione bancaria, quando io vengo a presentare un progetto, è una valutazione ovviamente, ma una valutazione non solo sul progetto stesso, perché o è innovativo o è restauro o qualcosa o qualcos'altro, ma anche sul modello gestionale, perché quando si va verso lo Stato o verso i politici, molte volte non sanno, dicono ah, vorrei nel migliore dei casi che voi lavorate sull'innovazione giovanile, sulle nuove, quello che fa Fabrizio Grifasi adesso da un po' di anni, su quelle sono le compagnie emergenti e farli fare il passaggio verso qualcos'altro, o noi, dunque un indirizzo politico. Ma voi chi siete giustamente nel mondo dell'impresa è di poter dire fatemi veramente un vero piano su quello che vi chiedete di investire, per che cosa, con quello progetto, su 3 anni, eccetera eccetera. Dunque io direi voi avete, al di là dell'intervento culturale, un intervento sulla professionalizzazione di effettivamente chi sta lavorando nel campo della cultura. Allora torno adesso a Palazzo Grassi, punto la dogana. Allora il punto la dogana è un bene dello Stato. C'è stata una legge che è passata credo 5 anni fa, molto interessante, che ha permesso di dare questi beni, enfin, o di, in ogni caso di darli per esempio ai comuni, alle regioni, dandogli la possibilità di far fare su questo un intervento. Dunque Venezia riceve questa punta della dogana che da 30 anni è dismessa. Il sindaco di Venezia non ha paura dei privati, ha bisogno di soldi, e dunque propone a un grande mecenate che si chiama François Pinault, che ha una collezione immensa di arte contemporanea, dove lui ha investito i suoi propri soldi su qualcosa che è la sua passione, che non ha niente da vedere con tutto il resto del mondo degli affari, che è grande distribuzione, lusso e altro, e dunque gli propone di prendere questo spazio come convenzione. Allora, la convenzione è 33 anni, lui l'ha per 99 anni, 33 anni, niente affitto, ma ristrutturazione totale del bene. Ristrutturazione che è, visto che siamo privati, non è legato a nessuno vincolo su come prendere le imprese, appel d'offre, come si chiama questo in francese?
Bando,
concorsi e cose del genere. Possiamo scegliere l'architetto, le imprese e così via. Detto questo, nella convenzione fatta con il comune ci sono una serie di richieste, molto logicamente espresso dal comune e accettato da noi. Chi sono? Che uno, gli facciamo un report o almeno ogni 15 giorni sullo stato di avanzamento dei lavori, di lavorare con il suo staff, di avere regolarmente incontri sia con l'architetto e con il sovrintendente e altri, dunque di creare una specie di tavolo di lavoro, un cronoprogramma e un seguito di questo. Dunque ogni volta che c'è un piccolo problema, per dire, sono coinvolti il pubblico e noi privati. Questo io direi che è un tipo di esempio dove non si dice più c'è un'opposizione tra pubblico e privato. Abbiamo un pubblico che si è impegnato ma segue, come dire, e si inquieta da quello che succede, e un privato che interviene ascoltando, cercando di fare al meglio per le strutture pubbliche, ma che nello stesso tempo va avanti al suo ritmo e dice quello che vuol fare. Un centro d'arte contemporanea che esporrà la collezione di François Pinault. È stato anche un po' difficile perché c'era sempre l'idea da parte del sistema pubblico di dire ma noi qualche opere nostre le possiamo mettere? C'è, come dire, il mio vicino che dipinge molto bene con Veneziano Doc e non capisco perché non può essere dentro. Lì è una discussione molto difficile, ma era chiaro che di fronte a un investimento di 20 milioni di euro, questo solamente per la ristrutturazione, e dopodiché l'impegno di gestire tutta l'organizzazione e dunque le mostre e altro, si diceva fra 33 anni sarà vostro, farete quello che volete. Adesso noi ci stiamo impegnando, dunque patti chiaro, noi facciamo questo, vi ascoltiamo, ma su le mostre le facciamo come vogliamo noi. E dunque io direi che quando i patti sono chiari tra pubblico e privato, quando si riesce a fare un patto relativamente più chiaro possibile, lì la cosa, come dire, è fattibile.
E quando il y a de l'argent a dépenser.
È ovvio, per una volta non sono più a chiedere soldi a nessuno, dunque sono, devo dire, in una situazione ideale, perché questa è la cosa più difficile. Per le organizzazioni tipo Roma Europa, chi ha difeso sempre con tutti, come dire, un programma di alta qualità contemporaneo, e lì arriverò sul contemporaneo e la tradizione, si vede che anche lì un patto è possibile con i politici e anche con i privati. Quello che Fabrizio ha raccontato prima sul modo in cui abbiamo lavorato con Telecom è un esempio. Il modo in cui si è fatto un accordo con la provincia sulle giovani generazioni e le giovani compagnie ne è un altro. Il rapporto con l'università anche. Dunque non è che uno arriva dicendo dammi i soldi, che cosa vuoi, che cosa offro? Mi fai fare 360 gradi sul mio programma del contemporaneo o no? Dunque, contemporaneo e tradizione. Anche questo, io credo che Alessandro Baricca ha totalmente ragione. La questione del contemporaneo oggi è di vivere oggi in un mondo ipercaotico, dove delle informazioni arrivano da tutte le parti, dove non abbiamo più solamente un artista che arriva con il suo bagaglio, punto e basta. Noi abbiamo degli esempi. Allora, nel mondo dell'arte, un Jeff Koons. penso che lo conoscete tutto, probabilmente l'artista che vende le sue opere tra i 20 milioni di dollari più o meno nelle aste, e anche di più, e qualcuno che quando è arrivato a Venezia, che ha fatto la sua conferenza, l'ha fatto sempre con riferimenti a tutta una cultura classica di pittore che lui conosceva bene e sulla quale lui lavorava. Bill Viola, che probabilmente alcuni di voi hanno visto, lavora su video o altro, anche lui su tutto il Rinascimento fiorentino ha fatto un lavoro straordinario, totalmente contemporaneo, ispirandosi o tenendo conto del patrimonio. Dunque, il lavoro di Tadao Ando su una struttura tradizionale, che cosa è se non l'incontro dei due? Chi diventa qualcos'altro, ma nel rispetto. Quello che lei suggeriva su quello che avete fatto a Palermo è probabilmente anche un gesto dove questi sistemi cambiano. Nello spettacolo, quello che ha fatto Peter Sellars su una gran parte di tutto il patrimonio teatrale, anche là operatistico. Quello che Alessandro, ti citiamo perché ti abbiamo sotto mano, dunque, sull'Iliade, questa rilettura di L'Iliade, che cosa è? Contemporanea, non è restauro, non è che hai fatto una traduzione, hai fatto un'interpretazione di oggi di quello che è il patrimonio. Dunque questo lavoro, soprattutto in Italia, è fondamentale. Si può dimenticare di questo un po' in Germania, un po' anche in Francia, ma in Italia, se uno non ha questo rapporto solido su effettivamente che cosa è cultura e tradizione, non ne esce bene fuori, ma non è in opposizione. Allora, che cosa sto cercando di sviluppare? Nei due musei, perché per tornare a Venezia, Punta della Dogana è stato attribuito a Palazzo Grassi. Palazzo Grassi è una società privata, 80% appartenente a François Pinault, 20% al casino per conto della città di Venezia. Dunque sono una sola istituzione con due musei. Noi abbiamo la possibilità di attingere a una collezione enorme, che è quella di François Pinault, un collezionista privata, l'ho già detto, chi fa le sue scelte. E credo la 17ª fortuna del mondo, dunque a mezzi, gira tutto il mondo per andare a comprare opere d'arte. Dunque, al di là di questo, la cosa che il sindaco di Venezia e tantissimi a Venezia hanno capito è che quella mostra che in questo momento e quello che seguiranno ci permette di vedere oggi quello che c'è di più, come dire, in avanti o di quello che succede nel mondo dell'arte oggi in tutto il mondo. Lui non ha problemi per andare in Cina a vedere 120 atelier come ha fatto l'anno scorso. Gira perché adesso è questo il suo punto fisso. Dunque, la programmazione di questo centro sarà la presentazione di quello che è oggi il più interessante. Allora, dopodiché, una volta che uno ha appeso o installato le sculture, le installazioni e altro, che cosa deve fare un direttore di museo? Dal mio punto di vista, fare un grosso lavoro di mediazione culturale, soprattutto nel mondo dell'arte contemporanea. Dunque, da 2 anni, poco a poco, stiamo facendo una serie o inventando una serie di nuovi mestieri con le due università di Venezia. I mediatori culturali, che sono un modo per gli studenti di formarsi assistendo ai momenti di installazione delle opere, incontro con gli artisti, dopodiché apertura della mostra e dopodiché accoglienza del pubblico. C'è stata una cosa molto interessante che una rivista francese ha lanciato su un'inchiesta su 370 musei francesi di tutti i tipi per capire un po' i criteri di quello che era il più interessante. Uno dei criteri è il rapporto con il pubblico. Che strumenti tu dai al pubblico? Come lo accogli? Che cosa gli permette di capire di che cosa succede dentro? È una cosa abbastanza avanti nel nord Europa, In Italia credo che a parte Rovereto e alcune buone esperienze anche al Museo di Torino, dove hanno fatto delle cose sui giovani studenti, le classi piccole, questo, come dire, sono una delle cose che sono fondamentali. Io credo che questo rapporto effettivamente di formazione a diversi livelli, non è che uno deve pensare adesso faccio il lavoro dell'università, no, faccio un altro mestiere di formazione. Nel momento in cui professori insegnano qualcosa, possono venire in un museo per sperimentare, fare, lavorare e prendere conoscenza di che cosa è. Dunque, io mi fermo lì perché penso che fra domande e altre discussioni ci saranno altre cose, sì, da dirci. Grazie.